Un saluto a tutti i miei amici di Radio Missione Francescana Medicina. La prima notizia è questa: mi manca la spalla, mi manca il Dini. Voi ormai siete abituati a sentirlo e purtroppo per motivi personali non può essere con noi. E mi spiace tantissimo, perché davanti a noi abbiamo un numero uno del nostro ospedale. Chi è? È il professor Cesare Beghi, che è il direttore della unità operativa di cardiochirurgia e della scuola di specialità in cardiochirurgia dell'ospedale di Circolo di Varese, bisogna dire ASST 7 Laghi adesso. E se c'è un cardiochirurgo, cosa parliamo? Parliamo della cardiochirurgia a Varese 2019. Quindi, cosa diventerà questa cardiochirurgia? Devo introdurre almeno il discorso. Sono già passati 7 anni, caro professore. Mi ricordo che sette anni fa circa, lei era davanti ai microfoni di Radio Missione Francescana Medicina e presentava il suo reparto, io me lo ricordo, i suoi uomini, il personale della cardiochirurgia, che da un paio di mesi era diventata la sua cardiochirurgia. Ora, negli ultimi anni, la cardiochirurgia ha realizzato grandi passi in avanti. Mi dovrei dire se è vero o non è vero. Basti pensare che oggi è possibile operare pazienti che solo qualche tempo fa erano considerati inoperabili. Questa grande conquista è sicuramente legata da una parte al miglioramento della tecnologia e dall'altra alla messa a punto di tecniche operatorie sempre meno invasive. Caro professore, credo di aver presentato un po' il vostro ruolo, il cardiochirurgo, ed è il cardiochirurgo di Varese, di cui io sono molto legato, e vi spiegherò anche perché più avanti. Ah, una cosa devo dire che è importante: siamo in diretta, e allora quando siamo in diretta, io lo dico sempre, si potete telefonare, il professore sicuramente risponderà a tutte le domande che verranno fatte. Vi dico il numero di telefono di Radio Missione Francescana: 0332 264 266. Ripeto, 0332 264 266. E vi dico anche l'indirizzo mail, perché qualcuno può anche scrivere se ha vergogna di telefonare: info@rmf.it. Caro professore, siamo arrivati al dunque. Allora, voglio parlare della cardiochirurgia di Varese. Vuol dire qualcosa? Vuoi dire qualcosa?
Assolutamente. Ma innanzitutto grazie a Luigi, che sempre mi ospita, perché non è la seconda volta che vengo, ma almeno un paio di altre volte.
Sì, no, ho detto che ci siamo trovati tante altre volte.
Ci siamo trovati tante altre volte, quindi abbiamo avuto il tempo e modo in questi anni anche di aggiornare quelle che sono state un po' le mie esperienze a Varese come direttore della cardiochirurgia. Devo dire che mi manca Dini, francamente, scusami Luigi.
Ma è vero, ci mancherà.
La figura di Dini è una figura molto importante in questa trasmissione, un po' come Gianni Boncompagni e Renzo.
Ci sta sentendo, salutiamo.
Lo salutiamo con molto affetto. Ci manchi Dini.
Ci manca Dini, cavoli ragazzi.
Tornando alla cardiochirurgia, come dicevi tu, sono passati ormai 7 anni, sono entrato nell'ottavo anno, con molta soddisfazione, devo dire, con molta soddisfazione personale, anche perché i sacrifici che faccio io, perché obiettivamente voi sapete sono di Parma, sono qua, insomma, ho la famiglia a Parma, è una famiglia a cui sono molto affezionato e molto legato, con 4 figlie, quindi la scelta che abbiamo fatto io e la mia famiglia, che questa scelta mia professionale non nasce da una forma mia di egoismo o di necessità di carriera, è semplicemente una sfida che ho preso, una sfida che ho scelto fin dall'inizio, per, diciamo, valorizzare e riportare a quello che era il ruolo fondamentale che ha la cardiochirurgia in questo territorio. Non dimentichiamo che è un fatto importante ed è un concetto che noi dobbiamo tenere presente, che noi sul territorio in Subrico, che significa Varese e Como e fino al confine con la Svizzera, siamo l'unica cardiochirurgia presente. Per cui è chiaro che poi sappiamo tutti che a 30 km c'è, a 20 km c'è Legnano, che andando a Milano ci sono più cardiochirurgie che parrucchieri, perché ce ne sono circa, pare che in Lombardia ci siano più cardiochirurgie che in Francia, quindi, e Milano ne porta via praticamente il 60% di quella della Lombardia.
Ma servono?
Qui entriamo in un discorso che diventa anche un discorso politico di scelte. Secondo me no, tanto è vero che ovviamente un po' perché è cambiata anche il profilo cardiologico, che alcune patologie stanno, che erano precedentemente solo affidate alle mani del cardiochirurgo, adesso hanno anche, grazie a Dio, perché questo qua sicuramente è una risposta a quelle che sono le necessità, nuove tecnologie dei pazienti, che hanno preso anche strade cardiologiche, per cui teniamo presente poi che rispetto agli anni 80, 70, diciamo 80, c'era una forte migrazione dal sud al nord di pazienti cardiochirurgici, che adesso non avviene più, perché comunque anche il sud, parlo di sud, parlo da Firenze, compreso la Sicilia e la Sardegna, hanno tutti delle cardiochirurgie che sono tutte funzionanti. Per cui il motivo per il quale ci debbano essere tante cardiochirurgie in Lombardia, in questo momento storico non lo vedo così indispensabile, anche perché poi si rischia di entrare in una sorta di competizione che può essere sana fino a un certo punto, ecco. Però direi che qui entriamo poi in termini politici,
è meglio saltare
in un territorio che diventa molto pericoloso. Detto questo, noi ci occupiamo della nostra cardiochirurgia, che è la cosa fondamentale. Io sono abituato a guardare in casa mia e quello che avviene fuori, guardarlo diciamo con un certo distacco, fin tanto che non viene a intaccare alla nostra realtà. La nostra è una cardiochirurgia.
I comaschi quindi possono venire qua.
Una novità diciamo molto importante di quest'anno proprio, che poi in realtà è il frutto di una serie di rapporti e relazioni costruite a partire dall'Università dell'Insubria, con una convenzione della facoltà di medicina con l'ospedale di Como, ha permesso poi di ampliare questa convenzione non tanto e soltanto dal punto di vista ricerca, clinico formativo, didattica, ma anche dal punto di vista del movimento dei pazienti. Como fino all'anno scorso a noi ha mandato sempre pochissimi pazienti, loro si rivolgevano come territorio più verso Milano, Niguarda, che era la loro cardiochirurgia di riferimento. Per una serie di circostanze, in primis il fatto che la nostra credibilità finalmente è degna ed è rispetta quello che sono i reali risultati e il lavoro intenso, costante e continuo mio e con i miei collaboratori, ovviamente collaboratori, parlo di medici, infermieri e tecnici, perfusionisti in tutti i loro ambienti, sala operatoria, terapia intensiva e degenza. Finalmente si è riconosciuto quello che io andavo dicendo già da probabilmente fin dall'inizio, perché quando sono arrivato qua dall'inizio ho detto la nostra cardiochirurgia è come una Ferrari tenuta in un pollaio, che è sufficiente tirarla fuori, metterci l'olio, la benzina, magari cambiare le gomme ed è una Ferrari. E l'abbiamo riportata a questo livello qua. Tanto è vero che, tornando al discorso di Como, adesso da quest'anno i pazienti di Como, della cardiologia di Como, ma non soltanto di Como, del territorio lariano, vengono a Varese, e questo significa che Varese e Como dal nostro punto di vista è un bacino d'utenza direi di assoluto rispetto, anzi cominciano a guardarci un pochino con invidia anche da Milano, perché a Milano la torta per loro diventa più piccolina. Questo è il mio obiettivo, non far dei dispetti, tra l'altro dei colleghi che sono carissimi amici di Milano, con i quali ho un ottimo rapporto, sia professionale che umano. Però insomma è una grossa soddisfazione e anche un grosso impegno, perché è evidente che a questo momento ci deve essere anche, io mi auguro, un aiuto da parte del nostro ospedale a fare in modo che noi possiamo viaggiare sulla nostra Ferrari in modo tale da soddisfare le esigenze dei cittadini nostri di Varese e quindi anche di Como o per chi verrà da noi. Ed è un impegno questo qua non piccolo, cioè voglio dire, noi abbiamo un ristorante c'ha 10 tavoli, adesso c'è la coda fuori, dobbiamo fare in modo di allargare il ristorante, di avere personale, perché sennò poi la coda fuori a un certo punto va mangiata da un'altra parte, perché se non puoi mettere a tavola. E questo in modo spicciolo, così la gente capisce, è la problematica che è diventata per noi fondamentale ed urgente, cioè quindi quella di rispondere alle esigenze della gente.
Entriamo invece dentro adesso. Allora, cardiochirurgia di Varese, arriva questa chirurgia mini-invasiva. Sì. Innanzitutto le vorrei chiedere cosa vuol dire mini-invasiva, dove possiamo usarla e dove non possiamo usarla, sì. Anche quello. Allora, è una domanda fattibile, sì, cerca sì, di essere chiaro,
di,
chiaro,
dai,
chiaro,
di chiaro. Renderla molto molto semplice. Allora, la chirurgia mini-invasiva significa semplicemente che l'accesso chirurgico al cuore avviene attraverso un'incisione sulla cute piccola, piccola parlo dai 5 cm, mentre invece tradizionalmente l'accesso al cuore avviene attraverso un'incisione cutanea, quindi detto volgarmente un taglio fatto con il bisturi che va dal giugulo più o meno fino alla, per tutta la lunghezza dello sterno, che lo sterno è l'osso che abbiamo qua anteriormente, che unisce la gabbia, le due gabbie, che viene abbracciata e si articola con le coste di entrambi gli emitoraci, viene aperto questo e al di sotto del quale c'è il pericardio, il sacco pericardico con il cuore. Questo è l'accesso tradizionale. Via via si è andati esplorando, io parlo del 97, io ho fatto la mia prima mini sterno, quindi la mini invasiva nel 1997, sono tornato da Cleveland, dalla Cleveland Clinic nel aprile del 97, a maggio ho fatto il primo intervento, lo dico qua, voi sapete che non sono uno che si... però è probabile che sia stato forse il primo in Italia, anche perché in America l'avevano appena, la stavano diciamo ottimizzando, quindi ho avuto la fortuna di essere al momento giusto e di portarla qua. Qual è l'obiettivo fondamentale? Perché l'obiettivo fondamentale diciamo, dobbiamo cogliere due aspetti: l'aspetto estetico / psicologico e l'aspetto anche del recupero del paziente. Quindi l'obiettivo,
quindi sono dei vantaggi enormi.
Ci sono dei vantaggi enormi, non dobbiamo però prescindere da una cosa fondamentale, che l'obiettivo di un paziente che entra in una cardiochirurgia per farsi curare una patologia cardiaca attraverso l'atto chirurgico, l'obiettivo principale è che il paziente ritorni a casa con il problema risolto. Questo è l'obiettivo fondamentale. La componente estetica diventa una componente secondaria, cioè nel senso che se è possibile farlo, avendo la garanzia e la possibilità di ottenere lo stesso risultato, è un qualcosa in più e quindi positivo. Non deve però mai andare a scapito del risultato principale, che è quello di correggere la patologia chirurgica in maniera sicura. Perché voi sapete, immaginate che lavorare su uno spazio più grande, non è che grande taglio, grande chirurgo, però obiettivamente, soprattutto quando noi andiamo a lavorare sul cuore, che come immagino non c'è bisogno di sottolinearlo, è l'organo con il cervello più importante, vitale, cioè se il cuore non funziona il paziente è morto, e quindi noi dobbiamo fermarlo, perché per lavorarci e per fare le cose che dobbiamo farle, farlo ripartire. Ogni manovra che avviene sul cuore sono tutte manovre delicate che prevedono esperienza, buon senso, capacità e coraggio, però devono essere fatte sempre in sicurezza. E questo è il motivo per cui, se tutto questo avviene in un taglio di 5 cm, dovendo fare la stessa cosa, immaginate voi che c'è un allenamento, una preparazione che deve essere fatta ad hoc in modo tale da poterlo fare. In conclusione, spero di essere stato chiaro, perché il messaggio fondamentale, al di là della tecnica, dove tagliamo, come facciamo, ma a voi interessa relativamente poco, entreremo in un discorso che durerebbe un'ora e poi alla fine arrivereste a essere più confusi di prima. Il concetto fondamentale che vi volevo dire era proprio questo. Noi le facciamo, cioè, ma storicamente qua veniva fatta già negli anni 2000, poi era stata un pochino abbandonata, adesso si è ripresa da 3 anni, abbiamo ripresa tranquillamente e viene fatta ogni volta che è possibile farla, noi la facciamo. Quando è possibile farla? In generale pazienti giovani, pazienti che permettono, perché il problema è che la mini invasiva, la chirurgia mini invasiva, prevede dei tempi chirurgici che sono più lunghi rispetto a un'antichirurgia tradizionale, perché la velocità di esecuzione dell'evento, lavorando in ambienti più, in un campo più piccolo, e la preparazione è più lenta, è più lunga, per cui è importante che il prezzo, dato che il paziente non deve pagare nessun prezzo, non dico non prezzo in termini di soldi, prezzo in termini di salute, è chiaro che il paziente giovane può tollerare anche un intervento un pochino più lungo, per cui alla fine il risultato sarà estremamente positivo, cioè correzione del visto chirurgico e anche aspetto estetico, che obiettivamente nel giovane magari viene anche guardato di più. Nel paziente anziano, dove hai il paziente, parlo di paziente di 80 anni, 75, 80, dove l'obiettivo è quello di correggere la patologia avendo, pur essendo apparentemente sano, però un paziente più vecchio, quindi ha meno tolleranza alla lunghezza dell'intervento, è chiaro che in quel caso là l'obiettivo qual è? Essere correggere la malattia cardiaca nel più breve tempo possibile, quindi utilizzando gli accessi più...
Professore, abbiamo un po' di tempo, ci puoi mettere la prima canzone, caro Enrico? Professor Cesare Beghi, vi ricordo che è il direttore dell'unità operativa di cardiochirurgia ed è direttore della scuola di specialità in cardiochirurgia presso l'ospedale di Varese, di Circolo, e stiamo parlando della cardiochirurgia nel 2019. Pronto?
Buongiorno, sono Buongiorno. Giorgio di Betano.
Buongiorno.
Volevo chiedere, fare una domanda al professore.
Eccomi qua. Dimmi tutto.
Siccome un fratello che ha 58 anni e fa l'idraulico, no? Ha dovuto sì. fare un intervento per sostituire la valvola aortica sì. e la valvola mitralica. Sì. Gli hanno impiantato delle valvole meccaniche.
Sì.
Domanda, dopo la riabilitazione può tornare a lavorare come prima?
Che attività faceva suo
idraulico?
L'idraulico?
Faceva l'idraulico.
Ma sì. Cioè, la cosa importante, allora, il tema è questo. Avendo lui due valvole meccaniche, ovviamente lui deve prendere la terapia anticoagulante, che sia il sintrome, il Coumadin, perché...
Sì, poi volevo chiedere, le valvole artificiali sono soggette a usura
no? Ascoltami, se a lui... Fammi... Le domande sono queste. Allora, ti rispondo alla sì. prima, poi ti dico per la seconda. Per la prima, lui dovrà fare per tutta la vita... questo non è un problema, la terapia anticoagulante, perché la valvola meccanica prevede questo, in quanto essendo valvola meccanica sono due dischi, due emidischi che si aprono e si chiudono su un telaio, è chiaro che se tu non fai la terapia anticoagulante, rendi il sangue fluido, è facile che si formino dei trombi che bloccano meccanicamente l'apertura dei dischi, e questo non va bene e non lo vogliamo. Allora, da momento che deve fare la terapia anticoagulante, qual è il rischio che lui può avere? È chiaro che il rischio che può avere è che nel farsi male, nel tagliarsi, possono ovviamente il sanguinamento, la formazione di ematomi anche periferici è maggiore rispetto a un paziente che non fa la terapia anticoagulante. Allora, per questo ti dico, il lavoro che fa di idraulico di per sé non è un lavoro di muratore o va a lavorare nelle cave, però è un lavoro che deve ovviamente tenere presente questo aspetto, per cui, ripeto, lui può fare, può lavorare, immagino che poi, avendo riparato, avendo sostituito le valvole, il suo cuore, adesso dovrei vedere ovviamente, avere i parametri, avere l'ultimo eco per parlare in maniera opportuna, però collegando il rischio del lavoro al rischio delle valvole, direi che per il lavoro che fa lui lo può fare, stando tenendo però presente molto che il rischio a ovviamente a tagliarsi o a ferirsi oppure a colpirsi con qualche strumento pesante che sia un martello è facile che possa sviluppare un ematoma, quindi non è non preclude all'attività lavorativa, cioè non è lui un invalido adesso, quindi lui può lavorare, però deve stare molto attento, questo è quello che le dico. Questa è la prima domanda. Alla seconda, in relazione alla valvola meccanica, l'usura, la valvola meccanica non si usura, perché il materiale è un materiale che è con gran parte titanio rivestito da pirocarbonato, che per me che evita l'anti, ovviamente che è quello che permette di evitare il più possibile la formazione di trombi, però è un materiale che dura una vita e di più, cioè quindi non è quello lì il problema.
Grazie.
Grazie,
prego.
Arrivederci.
Grazie.
Professore, mini invasiva ancora, sì. No? Visto che ormai il tema che si sente, io ho letto anche in internet, si parla solo di mini invasiva e poi di TAVI, che mi spiegherai dopo sì. Cosa vuol dire TAVI. Ma lo puoi applicare alla chirurgia della valvola, della mitrale, della ortica, della tricuspide?
Allora, la mini invasiva negli anni, in quest'anno, diciamo dal 2000 in più, è sostanzialmente applicata alla chirurgia valvolare. C'è stato all'inizio, parlo degli anni 90-95, l'approccio anche del bypass era cuore battente, mini invasiva. Addirittura anni 90-95 più o meno, metà degli anni 90, il professor Calafiore iniziò proprio questo trattamento, si chiama MID-CAB, è un bypass con la mammaria sinistra, con un'incisione sempre di pochi centimetri, isolavano la mammaria e a cuore battente la suturavano sulla discendente anteriore. Ed è una pratica che è stata sostanzialmente abbandonata. Perché? Perché noi pazienti che abbiano una patologia di un solo vaso è molto difficile, perché la patologia di un solo vaso spera nel 90% ormai ad appannaggio dei cardiologi. Questo ha precluso, perché è chiaro che il professor Calafiore, anche per portare avanti la sua teoria, spesso magari su delle stenosi di altri rami coronarici che noi avremmo fatto chirurgicamente, magari diceva ma qui ci mettiamo lo stent. Per cui insomma per la chirurgia coronarica è stata abbandonata, mentre invece ha preso sempre più piede per la patologia valvolare, sia mitralica che aortica, anche tricuspidale, perché poi la tricuspide paradossalmente è anche più semplice da aggredire con la mini invasiva rispetto alle altre. Però per questo è stato, direi che è il suo l'approccio più utilizzato in
questo. Ma scusa, hai parlato di cuore battente, sì. Cioè cuore battente vuol dire che tu non lo tocchi, allora, lasci in sede.
Sì, no. Allora, noi al di là del fatto che il cuore viene sempre lasciato in sede, a parte il trapianto, che dove ovviamente devi togliere il cuore ammalato per sostituirlo con un cuore nuovo. Il problema, la differenza sostanziale è che gli interventi, in gran parte gli interventi chirurgici, sicuramente gli interventi valvolari, gran parte degli interventi coronarici, vengono fatti in circolazione extracorporea, quindi la circolazione extracorporea che è una macchina esterna al paziente, al quale il paziente è collegato, per permettere, una volta che noi fermiamo il cuore, non dico con uno strumento apposito, cioè noi isoliamo l'attività cardiaca dal corpo umano, fermiamo il cuore per fare l'intervento e il paziente vive, ovviamente con sangue ossigenato, anche i polmoni vengono, l'attività polmonare viene fermata, vive perché è collegato a questa macchina esterna che gli permette ovviamente di che funziona, chiamata macchina cuore-polmone, perché funziona come un cuore e un polmone. Noi possiamo arrestare il cuore e fare gli interventi che dobbiamo fare, valvole, non valvole, sicuramente valvole tutte in cesso, e i bypass. Cosa vuol dire cuore battente? Vuol dire che il paziente, e qui in questo caso vengono fatti soltanto i bypass, perché non dobbiamo aprire le cavità, perché se apriamo le cavità esce il sangue e questo non è possibile, ok? Quindi le coronarie sono sulla superficie del cuore, vengono fatti i bypass a cuore battente, nel senso che non viene utilizzata la circolazione extracorporea, in gran parte dei casi, quindi il paziente non è collegato alla macchina cuore-polmone, l'aorta non viene clampata e vengono fatti, c'è una sorta di sistema che permette di fissare, tra virgolette, di rallentare nella zona in cui dobbiamo fare la sutura quel tratto di coronaria in cui noi dobbiamo, però il cuore continua a battere. Ecco. Grazie alle tecniche e ai materiali che abbiamo adesso ha reso tutto questo più fattibile. Immaginate che quando si è cominciata, cioè io vi dico solo questo, nell'80, nel 90, 92 avevamo preso una tipo la forchetta, avevamo tolto i due denti centrali, c'era un chirurgo che mi aiutava, che teneva appoggiato su quella zona per fermare, per tenere fermo un pochino, e facevamo una sutura tipo rodeo, perché poi il cuore va e devi fare una sutura che deve essere comunque di qualità uguale a quella che fai fermare. Quando si fa la cuore battente? Allora, la cuore battente ha avuto un boom negli anni 90, tutti facevano la cuore battente se non facevi la cuore battente. Poi si è visto nel tempo che la differenza sostanziale come risultati e come impatto sulla chirurgia, perché è chiaro che tu eviti la circolazione extracorporea, che non è poco, però alla fine si è visto che i risultati, paragonando, non c'era una grossissima differenza. Per cui ha detto la chirurgia cuore battente è diventata molto selettiva, cioè viene fatta soltanto per quei pazienti che hanno una controindicazione alla circolazione extracorporea, quindi vengono utilizzati, quindi si è limitato.
Perfetto, posso dire solo una cosa?
Sì.
Adesso io ho fatto la mini invasiva, ok? E poi dopo io vado ancora, devo fare la riabilitazione, come
certo.
Tutto, come sempre?
Sempre.
Cioè, quindi io verrò mandato in un altro ospedale dove verrà fatta questa riabilitazione?
Certo.
Sempre 3 settimane o 15 giorni, cosa dipende da quello?
Dipende sicuramente il fatto di fare una mini invasiva, soprattutto se l'intervento, perché poi ribadisco, il taglio favorisce un recupero magari
migliore, più
veloce, però dipende tutto dalla patologia cardiaca, cioè dal risultato che tu hai ottenuto con quello che hai fatto, perché il cuore è il motore principale. Poi che il telaio sia bello esterno va benissimo, però se il motore non va, poi la riabilitazione diventa più lunga. Quindi, come dicevo prima, obiettivo principale correggere la malattia cardiaca. L'intervento in mini invasiva permette un recupero più rapido e quindi accelera anche i tempi di riabilitazione, però insomma, voglio dire, se non saranno 2 settimane saranno di 10 giorni.
Perfetto, possiamo parlare di questa Tavi?
Certo.
Di questa Tavi, ci deve essere un'altra telefonata, ma comunque cominciamo a entrare con Tavi.
Sì.
Cos'è sta Tavi?
La Tavi è la Tavi aortica, sostanzialmente è una tecnica.
C'è un'altra telefonata, sì. Si ricordi che dobbiamo riprendere da qua, allora,
sì,
professore.
Sì, sì.
Pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Mi siete porti una domanda al professore. Professore, sono un paziente 45enne,
sì.
Purtroppo diabetico dall'età di 15 anni,
sì.
Non di secondo tipo, con obesità giovanile. Ho avuto un intervento alla mitralica.
Sì.
Mi hanno suggerito di fare terapia anticoagulante a vita, però strada facendo mi è stata sostituita con aspirina ed eparina per le problematiche legate al diabete. È corretto o si va incontro a ulteriori rischi?
No. Ma una curiosità, la valvola gliel'hanno sostituita con una valvola meccanica o gli hanno fatto una plastica?
Meccanica, dicono loro.
Con una valvola meccanica?
Meccanica, sì.
No, io ripeto, io andrei sull'anticoagulante. Non vedo il motivo di fare, anche perché mettere l'aspirina e la calciparina la vedo una terapia non mi è molto chiara, detto sinceramente. Se ha una valvola meccanica, anche perché lei deve fare la terapia, la calciparina deve fare sottocute.
È sottocute, sì.
Ma quando gli ha messo la valvola meccanica?
Da 3 anni.
E da 3 anni lei fa la terapia con la calciparina sottocute?
Da poco, cioè da un 6-7 mesi.
Perché prima faceva, a quanto pare faceva l'anticoagulante, giusto?
Faceva l'anticoagulante.
Sì, l'anticoagulante prima. È legata a problemi di subentrate, di vascolopatie periferiche.
Sì, però a maggior ragione l'anticoagulante previene anche, ovviamente, funziona soltanto per la terapia per la valvola meccanica, ma funziona, voglio dire, rendere il sangue più fluido e permette anche proprio in caso di una patologia periferica
di tornare all'anticoagulante.
Dove è stato operato? Scusi,
sono stato operato in Sicilia, purtroppo.
In Sicilia?
Okay. Ah, ok.
Non le dico la sede per correttezza.
No, beh, no, non, no, ma lo volevo capire se era più che altro non è per dire perché non è venuto da noi, mica da noi, non mi interessa questo, non è quello lì il tema, ma per capire più che altro geograficamente il motivo, perché mi sembra strano. Non lo so, io la vedo, io ripeto, gli sto dicendo delle cose, è molto difficile parlare di terapia senza avere in mano tutta la documentazione e capire, perché poi si rischia di dire delle cose sbagliate e che non va bene, non posso farlo. Cioè bisognerebbe capire, vedere la documentazione, vedere che motivazioni loro hanno messo per scritto, per non farle fare l'anticoagulante, ma la terapia sostitutiva con la calciparina, perché a vita la vedo una cosa abbastanza impegnativa, non lo so, non mi pare una strategia corretta, però ripeto, mi dovrei riservare di vedere la documentazione per capire e per darle per indirizzarla nel modo giusto, magari anche confermando quello che le stanno facendo, per l'amor di Dio. In questo momento mi sfugge, detto sinceramente.
Ok, grazie, bellissimo.
Prego, prego, arrivederci di nuovo.
Allora, stavamo parlando di chirurgia TAVI.
Sì,
che cos'è allora questa chirurgia TAVI?
La TAVI è una tecnica cardiologica, ma non solo. Cardiologica, diciamo che è nata a partire dai cardiologi, che hanno permesso di sostituire la valvola aortica senza fare l'intervento chirurgico. E non per magia, cioè non è qui, non si tratta di fare cose miracolose o riti voodoo. Lì semplicemente è come un po', è la stessa tecnica degli stent coronarici. Cioè dalla periferia, dopo ovviamente va studiata l'aorta, ci devono essere delle caratteristiche che adesso qua non stiamo a dire perché entriamo poi in un mondo complesso, però sostanzialmente attraverso un catetere loro raggiungono il piano valvolare e la faccio breve, inseriscono all'interno della valvola un pallone che si gonfia e sostanzialmente apre la valvola, che è valvole calcifiche, perché in questo momento diciamo la TAVI è per la stenosi valvolare aortica, quindi la mitrale al momento no,
quindi è la
stenosi
ortica,
valvolare, stenosi valvolare aortica calcifica. Loro entrano, pallonano, si dice, quindi gonfiano il pallone, la valvola si rompe tra virgolette, si apre e sulla base di quello introducono una valvola che si apre come un fiore. Cioè si entra, si dilata e va ad adattarsi ovviamente sulle lembi valvolari che sono stati praticamente...
Ed è una valvola meccanica o
biologica.
È una valvola biologica?
È una valvola biologica. Allora, questa tecnica, che per non confondersi e per non creare delle aspettative, dire beh, allora a quel punto qua la valvola aortica viene sempre curata così. No, dato che io l'ho fatta molto semplice, in realtà è una tecnica comunque che ha i suoi rischi, perché immaginate voi, va dentro una valvola, gli danno una pallonata e poi gliene mettono un'altra, non è una cosa che è senza rischi, stiamo parlando di una valvola calcifica. Ancora adesso nel paziente che è anche anziano, che sia anche over 80, quindi 82-80, abbiamo parlato anche di 90, però che è in buone condizioni di salute, quindi che non ha delle altre copatologie, cioè malattie tali per le quali non è l'intervento chirurgico diventa mortale o diventa con un rischio di mortalità molto 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 alto, ancora adesso la chirurgia è la scelta migliore, perché ovviamente è una chirurgia più pulita, togli la valvola, metti la valvola, però voglio dire eliminando tutto il calcio e mettendo la valvola ovviamente che si adatta perfettamente. Nel momento in cui però, e questo è, per noi è stato molto importante, perché prima in certi casi questi pazienti dovevano rassegnarsi a fare una vita molto molto infelice, perché ovviamente no, oppure a morte. Adesso con questa tecnica nei pazienti che hanno per esempio una aorta, non soltanto la valvola, ma l'aorta come tubo, parlo volgarmente, calcifica, con delle calcificazioni parietali che per noi diventa quasi impossibile aprirla per arrivare all'accesso, o malati con delle patologie associate, non necessariamente cardiache, molto gravi, possono con questa tecnica e con un ragionevole basso rischio, sicuramente inferiore all'intervento chirurgico, sostituire la propria valvola e quindi riprendere una vita.
Prof, grandissimo, ti ringrazio, perché anch'io sto ascoltandoti, ma veramente no, sei riuscito a spiegarlo, no, veramente bene. Enrico, ci dai la seconda canzone. professor Cesare Beghi, vi ricordo direttore della unità operativa di cardiochirurgia, ve lo dico, lavora nell'ospedale di Circolo di Varese, è il direttore, è il vecchio primario, si chiamava primario, sì. Era molto più bello il primario, primario. Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo Andrea, chiedevo se era possibile chiedere una cosa.
Assolutamente, sono qua per questo, del limite delle mie capacità e possibilità.
Perfetto.
Voi chiedetemi un prestito, perché questi qua non...
quello no.
Prestito,
no, mi ha fatto piacere risentire il dialetto di Parma, anche mio papà è di Parma, di Bardi.
Purtroppo non la scappiamo, abbiamo qualcosa che ci distingue, però va bene così, dai. C'è di peggio.
Sì. Così,
dimmi tutto.
La domanda gentilmente era questa: mio papà ha 82 anni e non è proprio messo bene, ha problemi di ipertensione, problemi un po' alla colonna e altre problematiche.
Sì.
E lo specialista gli aveva consigliato un'operazione alle valvole, adesso non mi ricordo quale tipo di valvola poteva essere. Ecco, la mia domanda era questa: se secondo lei, vista l'età così avanzata del papà, se era una cosa positiva o un po' problematica.
Allora, le rispondo, come ho detto anche agli altri, non so se ha seguito, immagino di sì, cioè, è chiaro che ogni paziente poi va valutato, perché sbilanciarsi è difficile, però le dico, l'età ormai non costituisce più un problema. Ok, bisogna ovviamente avere la cura e l'attenzione, perché insomma, un paziente di 60 anni, anche se ha delle copatologie, cioè delle malattie associate che non hanno niente a che fare col cuore, avendo 60 anni è chiaro che uno comunque la rischia di più, perché ha un'aspettativa di vita e quindi è giusto anche al di là di tutto affrontare l'intervento. Nel paziente ultraottantenne io penso che vada ovviamente valutato caso per caso, però noi cioè il numero di pazienti che noi vediamo ormai ultraottantenni è decisamente alto, cioè è molto superiore numericamente rispetto a quelli che vedevamo negli anni 80-90. Io mi ricordo negli anni, io ho cominciato con le pantaloncini corti nell'83, che ero specializzando al primo anno in cardiochirurgia, mi ricordo che anche negli anni 80-90 il paziente settantenne era già ci si pensava su, perché era adesso come adesso veramente non parliamo di 90, ma anche con degli interventi particolarmente impegnativi. Quindi non c'è una preclusione, assolutamente, assolutamente. Io dico sempre che l'anziano deve essere valutato sotto due aspetti, cioè sotto l'aspetto innanzitutto clinico e sotto l'aspetto stile di vita e psicologico. Cioè se, come ormai spesso capita, il paziente ultraottantenne, ottantenne, ha ancora una sua vita sociale, è una persona che vuole, per me non ci sono problemi, abbinato ovviamente a una clinica decente, a una clinica che permette di sostenere l'intervento. E questo secondo me è la cosa fondamentale, cioè noi ormai, anche il concetto di anziano, giovane, anziano, è cambiata, ormai giovane, io che ho 60 anni sono giovane, come anche Rusconi che è qua di fronte a me. Il settantenne è diventato l'anziano, il settantenne, ottantenne anziano, il vecchio ormai è novantenne, cioè capisce che proprio anche il concetto di età è diverso, perché vediamo mai gli ottantenni che fanno cose, vanno a ballare, hanno una vita sociale, hanno la compagnia, cioè questo è una cosa fondamentale, per cui nel caso di suo padre glielo dico, è da vedere, cioè è da valutare, da mettere sul tavolo, capire e poi dopo dare un'indicazione se vale la pena o meno. Noi lavoriamo sempre valutando molto molto accuratamente il paziente, quindi nella sua globalità, nella sua complessità, non soltanto, non siamo meccanici che smontano un pezzo e poi dopo se la macchina va bene, se no arrivederci. Cioè noi, quello che a noi preme è il risultato, cioè vedere il paziente. Noi curiamo con la chirurgia, non con le pastiglie, con la chirurgia, ma pur sempre il nostro obiettivo è di curare la gente, ok?
Ok.
Poi sicuramente quattro annolini in brodo aiutano.
Bravo, bravo. Ho visto che hai capito tutto della vita. Così ti voglio.
Ok.
Arrivederci.
Grazie.
Arrivederci.
Ciao.
Due parole veloci e poi dobbiamo parlare dell'associazione. Quanti anni durano le valvole biologiche?
Allora, le valvole biologiche che vengono montate al di sopra, in generale, come c'è un'età che fa un po' da spartiacque, 65 anni, insomma. Sopra i 65 anni generalmente si va biologiche, perché, ti ripeto, perché durano di più rispetto al giovane? Uno dei principi fondamentali è il metabolismo del calcio. Nell'anziano si rallenta e quindi calcificano meno. Te lo faccio breve.
Quali problemi danno le valvole meccaniche?
Nessun problema, perché l'unica cosa importante è che devono prendere l'anticoagulante a vita. Il problema è legato a quello.
Allora, terza cosa, io sono iscritto all'associazione, all'associazione del professor Cesare Beghi. Allora, come va questa associazione? Allora, perché io non sento più nulla.
Sì,
io ho bisogno di sapere.
Allora, l'associazione ACRC, e la trovate sul sito, c'è il sito www.acrcvarese.it. È la nostra associazione, l'Associazione per la Cura e la Ricerca in Cardiochirurgia. È nata due anni e mezzo fa. Ovviamente l'ho fatta nascere io, ma semplicemente perché venivo da un'esperienza parmigiana analoga che aveva dato dei risultati eccellenti. È fatta di volontari, è fatta soprattutto dai pazienti, ma non solo dai pazienti, ed è un'associazione che ormai ha più di 100 iscritti. Hanno già raccolto dei fondi, attraverso anche delle attività che sono state fatte anche l'anno scorso, hanno collaborato con la corsa di Babbi Natale, la banca della cooperativa, la CC
di
Varese, ci hanno ovviamente premiato a Natale. Diverse iniziative che sono state fatte, abbiamo raccolto soldi, abbiamo comprato un ecocardiografo, ci hanno comperato un ecocardiografo per il reparto, abbiamo pagato spese a ospiti stranieri che sono venuti. È fondamentale perché di associazioni a Varese, come in Italia, ce ne sono tantissime, me ne rendo conto, però questa è la casa non del malato di cuore, ma la casa di chi ci vuole bene e chi ci può aiutare, dare una mano anche a comunicare gli eventi, a fare delle cose, ad aiutare i nostri ragazzi specializzanti con borse di studio, insomma, di collaborare con quello che può essere poi la grossa attività dell'ospedale, ma però trovare anche delle strade alternative che possono ovviamente permetterci di tenerci anche aggiornati.
Ecco, di nuovo, cosa fa questa associazione adesso? Cosa hai in mente? Cosa faremo prossimamente? Perché io mi ricordo la grande mangiata, scusa la volgarità, ma
abbiamo fatto delle cene che sono state cene ovviamente che tra l'altro ci hanno dato delle soddisfazioni enormi, anche perché poi abbiamo, grazie a Dio, anche amici a Milano, quindi. Allora, due cose molto importanti, secondo me, però, che vi riconfermeremo magari più avanti, le farò un'altra puntatina con l'amico Luigi verso magari fine aprile, per annunciarvi solo queste cose qua. Allora, una è grazie all'amico Schizzo, Raffaele Bruscella, che è il proprietario del Baltasar, il bar Baltasar a Varese Centro, che lui lavora per Colorado Caffè, fa i testi per Pucci eccetera, che come l'anno scorso ha organizzato e organizzerà a maggio un evento Zelig con gli ospiti di Zelig a Varese, e da quello che mi ha detto, spero che ovviamente
non cambi tutto,
lui è un carissimo amico, devolverà il ricavato, gran parte del ricavato, alla nostra associazione. Poi un'altra cosa che ci stiamo lavorando, però non è una cosa ancora a divenire, sicuramente ci sarà una cena a giugno, è probabile, ci piacerebbe farla a Milano, in collaborazione con un'associazione sui tumori di Milano, che ovviamente ha. Ma così, più che altro perché ci piacerebbe esportarci, che farci conoscere. Chiaramente non potremmo essere noi, ma l'ultima cosa è estendere ovviamente l'associazione a Como, anche a quel punto qua, quando i pazienti, estendere, di farla diventare l'associazione in subrica.
Quindi ci si butta lì, che è meglio, si butta lì, così almeno riesci anche. Esatto. Allora, abbiamo finito, caro professor Cesare Beghi. Ve lo ricordo, direttore dell'unità operativa di cardiochirurgia e direttore della scuola di specialità in cardiochirurgia dell'ospedale di Circolo Varese, ASST 7 Laghi. Mi fa morire questo AST 7 Laghi. Abbiamo parlato della cardiochirurgia. Io non so come ringraziarti. Ah, devo ringraziare la mia spalla Dini, che non c'è. No, finalmente mi sono sentito un po' libero, ma da una parte ci manca.
Ma anche vedo,
ci
ma manca. Anche
vedo. Cioè, sì, ci manca. Ringrazio Enrico. Enrico, grazie delle due canzoni, le abbiamo sentite poche, ma le telefonate erano lì. E poi, caro Cesare,
Grazie.
Io tu hai detto che ad aprile sei qua.
Sì,
io subito ti ho già
mi piacerebbe venire per annunciare, magari avere conferma degli eventi, perché ovviamente mi fa molto piacere che ci siate come Varese, come città di Varese, perché questa è la vostra cardiochirurgia. Non è la mia cardiochirurgia, è la cardiochirurgia che dirigo, è un compito che mi hanno affidato, ma ricordatevi che è la vostra cardiochirurgia.
Posso ringraziare anche quelle che hanno telefonato?
Assolutamente.
Veramente. Grazie. Domande favolose oltretutto, certo. Perché mi hanno tolto un po' di domande, perché c'erano delle domande anche su questo. Grazie a tutti, alla prossima.
Grazie.